Ora voglio raccontarti un altro momento della storia di questi primi boschi del parco, una tappa fondamentale della loro evoluzione che ha portato a tutto quello che ora puoi vedere intorno a te mentre percorri questo sentiero davvero forestale. Come ti dicevo prima, i difetti dei primi impianti hanno istruito su come realizzare gli impianti più recenti. Intanto, però, questi boschi vecchi crescevano e senza interventi particolari, dopo circa 25 anni, le sofferenze erano diventate evidenti. A metà degli anni 2000 si commissionò uno studio ad un esperto forestale esterno, Benedetto, allo scopo di preparare un vero piano di assestamento forestale, come lo chiamano. I risultati furono sconcertanti. Lo ricorda bene Tommaso, che si occupa della comunicazione. Dice che dopo le dovute analisi, Benedetto non ebbe dubbi. Bisognava procedere ad un'opera di radicale diradamento. E il verdetto fu che nei primi due lotti si dovevano tagliare quasi un terzo degli alberi in piedi. Una quantità enorme. 8-900 piante per ettaro, migliaia in quei primi due lotti. Fu un colpo, una cosa difficile da accettare e sostenere, sia per gli uomini del parco, che dovevano farlo, sia per i frequentatori che li avevano visti crescere. Ma come? Il parco, che in tutti quegli anni aveva affermato e consolidato la sua esistenza proprio piantando gli alberi, adesso li tagliava. Erano tempi in cui, proprio lì vicino, c'era chi si legava agli alberi per cercare di salvarli dall'avanzare della nuova metropolitana. Eppure, il parco è riuscito a spiegare e a convincere tutti che questo tagliare e sottrarre materia al bosco non era un'opera di distruzione, ma di gestione forestale che avrebbe fatto meglio al bosco stesso. Avrebbe aiutato la sua evoluzione. È stata la conferma della fiducia che ormai il parco si era conquistato.
E così sono partiti i primi lavori di abbattimento nella storia del parco, un lavoro enorme che a sentire i racconti è stato anch'esso un poco un'epopea. Abbattere non è così facile, soprattutto in una foresta urbana dove non ci sono recinzioni e la gente può entrare da ogni parte, dove sono necessari continui cantieri volanti, dove gli alberi sono così fitti. Prima sono stati scelti gli alberi da abbattere in tree climbing, mandando gli operai specializzati con delle corde a tagliare i tronchi pezzo per pezzo partendo dall'alto. Poi gli altri, piante alte 7-8 metri, con il tronco dritto come un fuso, vero legname pregiato, che di fatto è stato venduto. Una novità assoluta, un parco metropolitano che produce legno di qualità. Una situazione apparentemente paradossale, in cui il parco, da un lato, piantava nuovi alberi al ritmo di 12.000, anche 15.000, all'anno. Dall'altro, contemporaneamente, ne tagliava 1.000 nei boschi più antichi. Poco alla volta ci si è resi tutti conto che quello era un vero salto di crescita nell'evoluzione del parco. Ci si stava scontrando, per la prima volta, con le pratiche che sono normali in un parco forestale, che sono addirittura prescritte, ma che fino a quel momento erano sempre state applicate a boschi già esistenti, di solito in montagna o in collina. In un contesto urbano, in una foresta artificiale, non era mai successo. Quegli anni segnano proprio un salto nella storia del parco. Manifestano il fatto che questo non era più un parco urbano, con le sue logiche da giardino, con la manutenzione degli alberi a scopo prima di tutto ornamentale. Ora era molto più vicino ai parchi della fascia insubrica, della zona prealpina. Il Parco Nord Milano, grazie alle sue foreste, era diventato un parco naturale.
Naturalmente, dice Fabio, quando si sono trovati a dover intervenire in quei primi lotti, hanno colto l'opportunità per correggere gli errori iniziali fatti negli anni Ottanta. Ad esempio, hanno cominciato a scegliere con precisi criteri gli alberi da preservare, non solo quelli che stavano meglio ed erano più sani, ma soprattutto quelli di specie adatte ad una evoluzione più naturale del bosco. Con il disboscamento si è teso anche a creare delle chiarie, delle radure nel folto, in cui parallelamente si è cominciato a piantare gli arbusti adatti a stare nel sottobosco. Un poco alla volta si è modificato e ammorbidito l'impianto iniziale a righe dritte e si è perso definitivamente quell'originario stile pioppeto.
E da ultimo, alla fine degli anni 2000, a coronamento di tutto questo lavoro, proprio in questi lotti boschivi, Fabio e l'equipe di operai hanno cominciato a sperimentare i primi impianti di piante nemorali, cioè di quelle piccole erbe che tappezzano il suolo dei boschi e li riempiono di fiori, che sbocciano prima che a primavera tornino le foglie sui rami a ricreare l'ombra. Dice che i colleghi lo prendevano anche in giro perché ha la mania delle erbette. Ma lui ha insistito, perché è vero che le erbe non fanno paesaggio, ma fanno ambiente. Quelle che i colleghi chiamavano erbette sono elementi fondamentali del sistema bosco, quasi non si colgono nell'insieme, ma sono la chiusura dell'anello del sistema. E poi è così bello vederle sbocciare. L'arrivo delle piante nemorali sarebbe forse avvenuto anche da solo, ma dopo un tempo infinitamente più lungo. Il parco è un po' un'isola nel cemento, chiuso fra le autostrade, e la possibilità di contaminazione vitale è scarsa e sporadica.
Insomma, si è preso contatto con il centro flora autoctona della regione Lombardia e sono cominciati i primi inserimenti di esemplari di flora naturale di sottobosco. I primi tentativi non sono proprio riusciti. Poi, nell'8-1, hanno messo a dimora 6 o 7 diverse specie memorali, fra cui la fragolina di bosco, l'anemone bianca, la campanula, la pervinca minore e la luzzula, una strana graminacea da sottobosco con le foglie pelosette. E poi sono stati a vedere quello che succedeva. Negli anni successivi sembrava fossero morte tutte, erano sparite. Ma poi le hanno ritrovate. A distanza di quasi 10 anni, tutte le specie piantate sono ancora presenti, alcune solo con pochi individui sopravvissuti, come gli anemoni, i più difficili, altre invece molto ben attecchite. Soprattutto la pervinca dà soddisfazione. Ne avevano piantati pochi esemplari e loro si sono allargati per decine e decine di metri nel sottobosco, con quella fitta copertura sempreverde e quella fioritura violacea, commovente. Vuol dire che si può fare.
Il risultato di questo lungo lavoro è il bosco che ora ti circonda. Ormai qui dentro l'atmosfera è proprio quella di una vera foresta. Si vede anche dall'effetto che fa sulle persone. Qui puoi incontrare Umberto, un amante dei funghi, che oltre a mangiarli li cerca per studiarli. Lui ci porta i suoi nipoti bambini per insegnargli che i funghi bisogna chiamarli. Dice proprio così, bisogna chiamarli, e loro rispondono. Ne ha trovate circa 80 specie diverse nei boschi del parco. E poi non si raccolgono, ma si guardano, si fotografano, si prendono appunti per scoprire come cambiano le specie con il progredire delle piante, perché è vero che tutto serve al bosco. Anche un fungo velenoso. Oppure puoi incontrare quell'altro, anziano e vivace, che scolpisce i ceppi tagliati. Giuliano si chiama. Ha iniziato per caso, ha visto una ceppaia un po' più alta delle altre dopo un diradamento e ha iniziato a scolpirla. Una tartaruga, poi una lumaca, uno scoiattolo. Ora gli operai lasciano sempre il piede delle ceppaie un po' più alte, perché è bello che gli alberi del parco continuino a vivere nella fantasia delle persone, anche quelli tagliati. O i piccoli gruppi di amanti della corsa, come Elena e Pierre, che raccontano che nonostante il buio, al parco si sentono sicuri, anche dentro al bosco, anche nelle sere invernali. o gli osservatori di uccelli come Claudio, che si muove la mattina all'alba per raccogliere i canti. O infine come Patrick, che viene dalla Guinea e abita a Cinisello ormai da diversi anni. Dove è cresciuto lui, la foresta e gli alberi sono enormi. E quando ci entri, dice, lo senti chiaramente che sei dentro qualcosa molto più grande di te. Poi è emigrato in Europa ed è sempre stato a vivere in città. Racconta che quando è venuto al parco la prima volta, ha ritrovato finalmente qualcosa che gli mancava, qualcosa di grande e di selvatico. E così ora ci torna spesso, ci porta i bambini, perché qui si sente che non ci siamo solo noi uomini ad abitare la terra. Quando ha scoperto che questa è una foresta artificiale, cresciuta sopra una fabbrica, non ci voleva credere e continuava a ripetere: «Ma tutti devono saperlo, tutti devono saperlo!»